XL News. XL News, l'informazione extra large, a cura della redazione giornalistica di Umbria Radio in Blu.
Ben trovati a tutti i radioascoltatori, siamo qui ancora su Umbria Radio per parlare insieme di risultati elettorali con uno sguardo al panorama nazionale, ma soprattutto con un'occhiata a quello regionale, a quello locale. Lo abbiamo già fatto in mattinata, l'abbiamo fatto a fine mattinata, giusto Pierpaolo
Burattini? Sì, con il nostro XL Spazio News abbiamo fatto una lunghissima maratona che si concluderà adesso, ma poi domani con Burattini Senza Fili riprenderà per un punto sulla politica nazionale, ma anche in Umbria, perché poi ricordiamo che i nostri colleghi in blu, Daniele, no, a livello nazionale, anche loro hanno dedicato una giornata alle elezioni politiche con le interviste a livello nazionale. Noi ci siamo concentrati sull'Umbria.
Con Pierpaolo Burattini e con Daniele Morini al microfono c'è anche Martino Tosti con un desk un po' particolare, quello dei social media, visto che la politica ormai parla quasi più attraverso i media digitali, i nuovi media, che attraverso quelli tradizionali. Martino.
Esatto, Daniele, buonasera, buonasera a tutti, ai nostri ascoltatori. Come dicevamo anche sull'appuntamento di questa mattina, abbiamo visto una campagna elettorale che è stata particolarmente social, tanti politici che si sono espressi sui social, abbiamo visto aumentare e crescere l'importanza dei vari social. TikTok per esempio è stata una delle piattaforme più citate durante la campagna elettorale, a partire peraltro dal video dell'ex presidente Berlusconi che abbiamo visto tutti quanti. Quindi insomma c'è tanto da dire e tanto da raccontare anche su quel mondo lì.
Ecco, pensando a Berlusconi, non si può dire che, come dire, Forza Italia ha tenuto, ma non so quanto abbia funzionato TikTok nel caso dell'ex presidente Berlusconi.
Beh, sull'utilizzo dei social dei politici va valutato in maniera molto molto particolare, però cercheremo di fare anche questo oggi.
A parte le facezie, con noi ci sarà anche Federico Fabrizi, messaggero dell'Umbria, ma anche nostro prezioso collaboratore, lo sentiremo fra poco al telefono. Prima di tutto un riepilogo velocissimo a partire dall'affluenza, quella che è considerata una delle principali forze politiche, cioè il partito dell'astensione. Se diamo un'occhiata al dato italiano, quest'anno è stato del 2002, quindi è stato 63,91% contro il 72,94% del 2018. In Umbria, sui 92 comuni della nostra regione, affluenza 2022 del 68,83%, era 10 punti in più praticamente, 78,23% nel 2018. E allora entriamo subito nei risultati, e su questi poi chiederemo conferme proprio a Federico Fabrizi. Collegi uninominali in Umbria, tutti e tre assegnati alla destra. Nel collegio 1 della Camera, che più o meno grosso modo corrisponde, diciamo, alla provincia di Terni, è stato eletto Raffaele Nevi, deputato uscente di Forza Italia, con la coalizione che è arrivata al 47%. Ha superato Francesco De Rebotti, esponente del PD, che con il centro-sinistra si è stoppato al poco sopra il 26%. Nel collegio numero 2 della Camera, quindi diciamo occhio e croce provincia di Perugia, è stato eletto Virginio Caparvi, segretario regionale della Lega, sindaco di Nocera Umbra e parlamentare uscente. Con la destra ha ottenuto quasi il 45%, 44,7%, mentre Stefano Vinti con il centro-sinistra si è fermato al 25,5%. Nel collegio regionale del Senato è stato eletto invece Francesco Zaffini, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, che con la destra è arrivato quasi al 46%, 45,8%, mentre Federico Novelli e il centro-sinistra si sono fermati al 27,5%. Sui collegi plurinominali in Umbria ancora qualche dato da confermare. Allora, intanto Fratelli d'Italia conferma Emanuele Prisco alla Camera ed elegge l'ex ministro Antonio Guidi, uno dei catapultati, come si è detto, nella nostra regione. Poi la ternana Eleonora Pace, che è candidata in campagna, dovrebbe farcela, così come anche Marco Squarta, presidente del Consiglio regionale dell'Umbria. Nel PD eletti Anna Scani alla Camera e Walter Verini al Senato, che quindi passa da Palazzo Montecitorio a Palazzo Madama, mentre il Movimento 5 Stelle conferma Emma Pavanelli. Chissà, punto interrogativo, magari i resti potranno privilegiare Leonelli di Azione. Lo chiediamo appunto a Federico Fabrizi. Com'è la situazione, Federico?
Ciao Daniele, buonasera a tutti.
Buonasera.
Sì, La situazione è quella che hai descritto tu. Diciamo che dei 9 parlamentari umbri, 7 in questo momento possono dormire sonni tranquilli, diciamo riposare pomeriggi tranquilli dopo una notte insonne, mentre ce ne sono almeno un paio che sono ancora incerti. Sicuramente molto molto probabile il seggio per Marco Squarta di Fratelli d'Italia, dovrebbe essere comunque eletta anche Emma Pavanelli del Movimento 5 Stelle, però effettivamente quel seggio è conteso da Giacomo Leonelli di Azione. Più probabile Pavanelli che Leonelli, ma ancora i dati non sono definitivi.
Ecco, ci sono ipotesi su a che ora, se oggi, domani si saranno, come dire, dal Viminale questi resti saranno in qualche modo sedimentati e potranno tradursi in seggi.
Ci auguriamo che in serata arrivino conferme definitive, però posso raccontarvi questo, che poco fa parlavo proprio con uno dei candidati, diciamo, quasi eletti, non del tutto eletti, che sinceramente mi confessava che neanche lui era ancora sicuro di questa elezione, tanto che ci scambiavamo proprio percentuali, resti, ragionamenti, ma ancora questa certezza non c'è. Probabilmente in serata, diciamo che per l'ora di cena dovremmo avere un Parlamento abbastanza definito, mettiamola così.
Qualche altra curiosità nelle tue scorribande di oggi pomeriggio, nel sentire voci e commenti qui in Umbria?
Ma confrontando alcuni dati, per esempio quelli regionali del PD, viene fuori un dato abbastanza curioso, che il PD, nonostante sia andato tutto sommato maluccio anche in Umbria, perché insomma quel 21% non è un dato incoraggiante, è più alto del dato nazionale, e solo un paio di regioni, cioè solo Toscana ed Emilia, hanno fatto meglio rispetto al PD, 25,8, 27,7 addirittura, però segno che ancora la cintura rossa in qualche modo esiste, anche se in Umbria è un po' in controluce. Altro dato curioso, Daniele, che ti consegno, per quanto riguarda Fratelli d'Italia, anche qui l'Umbria brilla tutto sommato per i consensi del partito di Giorgia Meloni, perché il 30,2% raggiunto dal partito di Fratelli d'Italia in Umbria è tra i più alti a livello nazionale. Lazio, Veneto, Friuli hanno fatto un pochino meglio, ma non di tanto, parliamo di qualche decimale percentuale, quindi insomma sia PD che Fratelli d'Italia, i due partiti più grandi in Umbria, hanno qualcosa da dire, insomma il gruppo dirigente locale tutto sommato ha qualcosa da dire anche a livello nazionale.
Benissimo, grazie a Federico Fabrizi, interessanti queste spigolature. Federico, ti disturbiamo intorno alle 18:50 in chiusura di speciale, così ci dici se ci sono delle novità dell'ultimo momento, ok?
Volentieri,
ti lasciamo il tuo lavoro.
A dopo.
Grazie. Federico Fabrizi del Messaggero Umbria, come dicevamo, è anche come dire, al fianco di Pierpaolo Burattini, e così anticipiamo un po' anche i temi della trasmissione di domani in Burattini senza fili, attualità politica, commenti.
Certo.
Sui risultati di questa giornata che Pierpaolo ha rivoluzionato completamente.
Ma
lo scenario.
Lo dicevamo questa mattina, cambiamento storico dal punto di vista della storia politica della regione, perché l'Umbria questa volta, oltre che avere una giunta regionale di centrodestra che abbiamo traguardato l'altra volta, l'ultima delle regionali, ora abbiamo anche un primo partito che è di centrodestra, che viene dall'ex Movimento Sociale, la Fiamma Tricolore. Sono state delle polemiche, però di fatto gli elettori hanno dato fiducia a Fratelli d'Italia, a Giorgia Meloni, che diventa primo partito in Umbria, e questo, come dicevi tu, è un dato storico. Altro dato: l'Umbria si allinea in questo anche ai dati che arrivano dalle ex regioni rosse come Toscana, Marche. L'Emilia resta un bastione del centrosinistra, ma insomma le due nostre cugine a fianco, anche loro sentono soffiare il vento del centrodestra e soprattutto di Fratelli d'Italia. E ancora, cosa che domani tratteremo, ma che abbiamo trattato in mattinata, poi anche nel pomeriggio, quali riverberi, quali ricadute possono esserci sugli assetti politici umbri dato questo risultato? Allora, poi lo sentiremo, abbiamo Marco Squarta che dice che insomma Fratelli d'Italia questo assessore in giunta regionale lo vuole. Domani approfondiremo ancora meglio questo aspetto. Mi risulta che, poi dammi conferma, anche La Voce nel suo prossimo numero ne farà una pagina dedicata, insomma, anche ai risvolti umbri, con i dati e tutto. Insomma, c'è un quadro che si sta componendo, con alcune cose che vanno registrate. Oggi, dichiarazione di due ore fa, tre ore fa per la precisione, della presidente della regione Donatella Tesei, Lega, e la Lega è andata abbastanza male in Umbria come nel resto d'Italia, ha detto: io sono pronta a parlare con gli alleati di Fratelli d'Italia, segno che qualcosa si può muovere.
Sicuramente la questione più macroscopica è proprio quella del, come dire, del successo anche incredibile di Fratelli d'Italia. In 4 anni ha avuto un balzo, dicevamo stamattina, anche esponenziale, da meno del 2% entrata in Parlamento Giorgia Meloni con un gioco di resti già 4 anni fa. Questo balzo veramente incredibile, in qualche modo ha incassato la Meloni, Pierpaolo, questa opposizione al governo.
Sì, sì, adesso c'è un dibattito che in queste ore si sta facendo avanti, noi l'abbiamo riportato anche nelle nostre discussioni anche questa mattina con i giornali nazionali e internazionali. Aver appoggiato Draghi, il governo Draghi, e non averlo appoggiato ha portato consenso a quali forze politiche o non ha portato consenso? Beh, stando ai numeri, chi lo ha appoggiato ne esce penalizzato. Ricordo la Lega, ricordiamo il Partito Democratico, ricordiamo in qualche modo anche il Terzo Polo, che al di là del risultato, che non è spregevole, il 7-8% anche a livello nazionale, si passava Calenda, più volte detto, una doppia cifra. Perciò l'agenda Draghi, come dicevi tu, Daniele, che molti lo hanno preso a riferimento, insomma, non è stata un portafortuna, diciamo così. Il Movimento 5 Stelle, ad esempio, era dato per scomparso, poi sentiremo anche alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle qui in Umbria, e invece ha fatto un risultato tutto sommato che lo pone come terza forza in Italia, se non sbaglio.
La vera terza gamba è il Movimento 5 Stelle, più che Azione, Calenda e Renzi.
Insomma, questi sono i numeri. Poi la politica, come tu mi insegni, voi mi insegnate, è, come dire, opinione, ma quando ci sono le elezioni le opinioni lasciano il campo ai numeri, e su quelli è un pochino più difficile fare opinione, perché poi sì, però un dato è un dato, e su questo si è molto discusso, al di là del giudizio che si può dare favorevolmente sull'azione di Draghi, però gli elettori hanno espresso un parere che mi sembra in questo senso abbastanza, hanno favorito quelle forze che si sono opposte a Draghi.
Sì, poi permettimi di dire, per Paolo, prego. È stato l'oggetto della dichiarazione di questa mattina di Salvini, ecco, che ha proprio dichiarato, chiaramente in merito a Giorgia Meloni, è stata favorita l'opposizione. Noi saremo chiaramente con Giorgia Meloni, ma ha sottolineato questo aspetto. Forse una giustificazione, quantomeno apparente, però è così, insomma.
Allora, visto che è entrato Martino Tosti, io direi sbirciavo un po' tra le sue finestre social, dall'etere di radio e TV al digital. Martino, che cosa si dice sui social di questi risultati?
Allora, partiamo dal regionale. C'è un interessante quadro negli incerti, lo ricordiamo, chiaramente Marco Squarta, dal Movimento 5 Stelle Emma Pavanelli e ovviamente Giacomo Leonelli. Interessante come loro stanno in questo momento, loro che ancora sono un po' più sul lastrico, non sanno da che parte stanno, come hanno parlato sui social. Emma Pavanelli è l'unica che ha deciso di non dir nulla, solamente ricondiviso sul proprio profilo Facebook il link della diretta, chiaramente da Roma, del Movimento 5 Stelle. Mentre da parte di Azione Giacomo Leonelli ha pubblicato un tweet su Twitter: prime certezze, ha fatto il quadro dell'andamento del Terzo Polo in Umbria. In Umbria il Terzo Polo va sopra l'8%, scrive, nel comune di Perugia sopra il 10%, quarta lista a livello regionale sopra Forza Italia e Lega. Quindi un post in cui si augura il meglio chiaramente per il partito e, se vogliamo, anche a se stesso, dicendo prime certezze. Mentre Marco Squarta, di cui abbiamo parlato anche prima, presidente del Consiglio regionale e candidato alla Camera, ha pubblicato un post su Facebook nel quale, se vogliamo anche un po' emotivo, ringrazia le tante persone che lo hanno sostenuto e ringraziato, gli hanno scritto nella notte, e sottolinea appunto che deve ancora aspettare, non sapeva e non si immaginava neanche di raggiungere questo risultato, tanto che la sua candidatura si era presentata solamente per puro spirito di servizio e lealtà nei confronti di Giorgia Meloni. però è molto stanco, scrive nel suo post, ma anche tanto felice, questa vittoria storica lo ripaga di tutto, e quindi chiaramente ringrazia tutti quanti gli elettori. Questa è la situazione degli incerti, e ovviamente a livello regionale.
Allora, io direi di, prima del giornale radio, di sentire almeno una delle tante voci che ci hanno raggiunto in questi ultimi minuti, proprio a commentare i risultati del voto di ieri. Pierpaolo, che dici? Vogliamo partire proprio,
sì,
da uno degli incerti?
Sì, partiamo da questa carrellata, perché noi abbiamo tantissimi ospiti, l'abbiamo sentiti questa mattina, l'abbiamo sentiti poi a metà mattinata, ora
nel
ne
pomeriggio
abbiamo tantissimi.
Anche.
Io cedo a te l'onere e l'onore di presentarli, perché ne abbiamo davvero tanti.
Allora, partiamo più che dagli incerti, dai certi. Cominciamo con Raffaele Nevi di Forza Italia, che al momento è uno di quelli, anzi già da stamattina presto, è uno di quelli sicuri nei tre collegi uninominali assegnati già da stamattina, come dicevo.
Una grande soddisfazione per una bellissima affermazione, arrivato al 47%, il record assoluto in Umbria, oltre 100.000 voti. Questo mi carica chiaramente di una grande responsabilità che cercherò di onorare nel migliore dei modi possibile.
Eccolo, l'abbiamo sentito, era Raffaele Nevi di Forza Italia,
parlamentare di Terni, del collegio di Terni, ex consigliere regionale, che insomma
è una riconferma.
Una riconferma per lui, in conferma direi per Forza Italia importante, certo, con numeri diminuiti, lo abbiamo detto, Forza Italia un partito che è diminuito a livello nazionale anche in Umbria, ma non è così diminuito come si pensava, non è sceso così in basso come si pensava, e anche questo è tema di analisi, perché davano un Berlusconi 87enne un po', come dire, quasi alle corde. In effetti è stata una campagna elettorale, anche con le dichiarazioni sull'Ucraina, molto contraddittorie, però gli italiani o una parte di italiani ancora sentono un richiamo. Ovviamente non è il Berlusconi di 20 anni fa con il sole in tasca, ma qualcosa ha portato a casa, e non è stato proprio una debacle, questo mi sento di dire.
Galvanizzato da TikTok, Martino,
sì,
un altro
lui, sì, un altro, non solo lui è andato su TikTok con tutti.
No, noi, diciamo, noi no Pierpaolo,
noi
tu
no,
sei su TikTok.
Ci andremo, magari le prossime elezioni faremo una puntata anche su TikTok.
Le prossime elezioni ci andremo, ma diciamo che in realtà Berlusconi ha lanciato l'amo per tutti gli altri politici che hanno seguito un po' ruota Berlusconi, a partire da Calenda, Renzi e via dicendo. Proprio su questo, ovviamente da poche ore è stato pubblicato da Forza Italia su Instagram un post nella quale, con la foto di Berlusconi, si dice: bentornato al Senato, Presidente. Berlusconi ci ha tenuto a ringraziare, sottolineando come dal suo punto di vista Forza Italia si conferma decisiva per il successo del centrodestra e determinante per la formazione del prossimo governo. Un tema interessante, Forza Italia comunque vuole essere determinante per la formazione del governo.
E non so se sia stato TikTok, ma le elezioni hanno portato fortuna anche, come dire, la attuale compagna di Silvio Berlusconi, Marta Fascina, o Fascina, non so come si pronunci, che non segue il gossip.
Eletta in Sicilia. Ma questo però si fa ironia su questo, ma torna nel discorso che abbiamo fatto anche stamattina e poc'anzi. La Fascina viene eletta con il nome di Berlusconi, come la Fascina stanti in questi 20 anni. Significa però che la forza di attrazione di Berlusconi, anche se diminuita, molto diminuita, in parte ancora funziona tanto che tu puoi prendere un'illustre sconosciuta, come in questo caso che è la sua compagna, la metti in un collegio lontanissimo e viene eletta.
E vince.
Questo in parte conferma però che il cavalier Silvio Berlusconi non è
ancora del tutto
politicamente, ancora
da una parte
può dire qualcosa.
Ok, allora Pierpaolo, preparati, perché c'è il giornale radio, restituiamo la linea alla regia per qualche istante, poi torni tu col GR.
Grazie.
XL News, l'informazione extra large, a cura della redazione giornalistica di Umbria Radio in Blu.
E noi siamo tornati dopo il giornale radio condotto da Pierpaolo Burattini, siamo tornati in studio con lo stesso Pierpaolo, ma anche con Martino Tosti, per continuare la nostra riflessione, il nostro, come dire, resoconto su quelli che sono stati i risultati della giornata elettorale di ieri, elezioni politiche 2022. Allora, in questa seconda parte abbiamo sentito al termine della prima Raffaele Nevi di Forza Italia, confermato già da questa mattina deputata uscente di Forza Italia, confermato nel collegio 1 della Camera, quello ternano. Ora sentiremo molte altre voci prima di tornare, Pierpaolo, poi anche a ragionare insieme.
Sì,
lo farete anche domani sera a Burattini Senza
domani
Fili.
Domani sera alle 17 con Burattini Senza Fili. Ringraziamo anche Luca Adriani in regia, che oggi è una giornata particolarmente, la redazione tecnica è stata veramente sotto pressione. Sì, dicevi bene Daniele, insomma ci sono delle vicende, dei faldoni aperti su queste elezioni, ne abbiamo parlato, abbiamo detto che forse la giunta viene cambiata perché Fratelli d'Italia prenderà questo assessore, punto interrogativo, ne parleremo qui domani a Burattini Senza Fili. Parleremo anche sulla voce della prossima edizione, tu mi confermi,
prossimo
no?
Numero, sì, prossimo sì, una pagina numero dedicata ai risultati elettorali.
Mi dai conferma di questo, perciò insomma ce ne sono di argomenti, però mi sembra che ora dovremmo lasciare un po' la
sentiamo un po' di voci.
La voce ai protagonisti, no? Mi
allora
sembra.
Partiamo proprio da quello che diceva Pierpaolo Burattini ora, cioè Fratelli d'Italia, visto il grande successo, 26% a livello nazionale, addirittura 30%, sopra il 30% a livello regionale nella nostra regione in Umbria. Partiamo proprio da Marco Squarta, che è tra quelli che ancora sono col punto interrogativo, stanno aspettando proprio in queste ore frenetiche di verifiche sui risultati, stanno aspettando il loro risultato personale. Tra questi c'è Marco Squarta, presidente del Consiglio regionale dell'Umbria. Il suo seggio dovrebbe essere nei collegi plurinominali confermato, manca solo la conferma ufficiale, perché sapete è un gioco di resti che rischia in qualche modo insomma di privilegiare l'uno o l'altro. Allora sentiamo Marco Squarta di Fratelli d'Italia.
Il risultato di Fratelli d'Italia è un risultato storico, oltre il 30%, uno dei risultati più alti che Fratelli d'Italia ha fatto in tutto il territorio nazionale. Questo grazie alla grande caparbietà, serietà, onestà e coerenza di Giorgia Meloni e soprattutto ad una classe dirigente matura e tra le migliori che ha Fratelli d'Italia in tutto il territorio nazionale. Ora ci aspetta un grande senso di responsabilità alla guida della nostra nazione e qui in Umbria siamo determinanti nell'azione del centrodestra nei vari comuni e ritengo ormai totalmente inconcepibile che Fratelli d'Italia non abbia un posto nell'esecutivo regionale. Cioè Fratelli d'Italia, primo partito in generale di tutti i partiti proprio in Umbria, che non sia all'interno del governo regionale, è una situazione ormai non più sostenibile.
Allora, al di là del singhiozzo del vocale, sì, di WhatsApp,
ci scusiamo,
che Marco,
ma sono giornate, diciamolo Daniele, perché a scapito di non vogliamo coinvolgere i colleghi, sono giornate complicate. Queste persone sono state trovate, sono in giro, Roma, chi è dentro i comitati, perciò arrivano dei
vocali.
Però
l'ha detto chiaramente Pierpaolo.
Ecco.
La verifica in regione.
Hai colto, Daniele, hai colto quello che dicevamo e Marco Squarta, ricordiamolo, è attuale presidente del Consiglio regionale di Fratelli d'Italia, in procinto di passare, se i risultati lo confermeranno, in Parlamento. Conferma quello che da questa mattina stiamo dicendo, un po' te, Federico, Martino, io, Annalisa, Umbria Radio in generale, che insomma qui sulla giunta regionale può succedere qualcosa, cosa che ha confermato in parte velatamente anche la presidente Tesei con il suo comunicato dicendo pronta a parlare con gli alleati. Qui Squarta lo dice, come dire, Daniele, secco, Fratelli d'Italia vuole l'assessore che non ha, soprattutto alla luce di questi risultati. Da qui in avanti, con i nostri punti informativi, ma anche sullo stesso settimanale La Voce, come abbiamo sempre fatto, seguiremo. Ma la partita è iniziata, Daniele. Daniele.
Ok, Fratelli d'Italia, prima forza politica in Umbria con un dato che supera il 30%. Veniamo alla seconda, chiedo alla regia di proporci Walter Verini del PD, che passa dalla Camera al Senato, rieletto, riconfermato. Lo abbiamo, sentiamo Walter Verini.
Le elezioni sono state per noi una sconfitta grave, della quale responsabilità maggiori ce l'hanno certamente Conte e 5 Stelle, che hanno fatto cadere il governo Draghi e facilitato la vittoria di una destra che noi abbiamo definito pericolosa. Vedete, ieri sera, dopo la vittoria della Meloni, i primi complimenti le sono arrivati dall'Ungheria, dalla Polonia, dal movimento estremista di destra Vox e così pure dagli estremisti di destra di tutta Europa. Ecco, questa è l'Europa della Meloni. È un voto ovviamente legittimo, tuttavia noi abbiamo preoccupazioni che l'Italia guardi più a questi paesi dove si violano i diritti che non all'Europa, della quale un'Europa solidale, un'Europa sociale abbiamo molto bisogno. E vedremo, noi saremo all'opposizione e ci auguriamo di poterla fare sempre come facciamo, con grande incisività e negli interessi del paese. In Umbria il risultato non è stato dissimile da quello del resto del paese, il trend era quello, e tuttavia anche in questo risultato si è comunque confermata la possibilità che se si lavora per unire nel tempo su cose concrete tutte le forze che non condividono il modo di governare anche in Umbria di questa destra, io credo che si possa costruire un'alternativa, sapendo che come a livello nazionale, anche in Umbria questa destra non ha la maggioranza degli elettori, perché o il 43 nazionale o quel 46 regionale non sono comunque la maggioranza degli elettori, e altre forze insieme potrebbero ricostruire una prospettiva diversa. Questo è quanto mi sento di dire, quasi a caldo, di questa tornata elettorale, e avremo modo e tempo, e certamente lo avremo, per discutere nel partito il voto, l'andamento della campagna elettorale, le scelte, ma non lo vogliamo, almeno io non lo voglio fare al chiuso di quattro mura. Andremo a un congresso nazionale, immagino anche a un dibattito congressuale a livelli locali, e io lo voglio fare a contatto con la società e non al chiuso di qualche stanza di partito.
Ecco, direi che Walter Verini del PD non si nasconde dietro a un dito, giusto Pierpaolo, insomma l'ha detta tutta.
Ma sì,
quella che andava
sì,
detta.
Sì, andava, l'ha detta tutta, anche perché poi ne parleremo con Martino, avremo modo, ma insomma c'è la dichiarazione di Letta che apre il congresso tra 8 mesi e dice che non si ricandida. Insomma, il PD apre la fase congressuale, Letta lascia il campo dopo questa sconfitta. La sintesi brutale di giornata è questa. Verini in qualche modo lo fa capire, la dichiarazione di Letta di questa mattina, tarda mattinata. Poi Martino ci dirà, credo che anche i giornali nazionali di quest'oggi insomma riportino le parole di Letta.
Il campo largo non è andato in porto, questa forse è una delle principali responsabilità del PD. Ma a proposito di campo largo, andiamo al Movimento 5 Stelle, che in Umbria si colloca, diciamo, come terza forza politica per in percentuale, diciamo con un sopra, restando sopra il 12%. Sentiamo Thomas De Luca del Movimento 5 Stelle se WhatsApp non va a singhiozzo.
Ci davano tutti per morti, invece il Movimento 5 Stelle è vivo e determinante in Umbria. La coerenza ha pagato rimanere fedeli a quelli che sono i nostri valori fondanti, il tema della giustizia sociale, il tema della sostenibilità ambientale, e proprio su questo tema qualcuno deve dare delle spiegazioni. Bisognerebbe che chi come ha rotto il fronte progressista faccia un minimo di mea culpa, e anche in Umbria sotto questo punto di vista ci sarà bisogno di chiarezza. Noi vogliamo capire sui temi importanti e cruciali che ci troviamo di fronte, primo fra tutti il piano dei rifiuti, da che parte stanno i nostri alleati, se è possibile diciamo continuare a andare avanti con quello che è stato il programma delle scorse regionali, o seppure qualcuno vuole rinnegare tutti gli impegni presi.
Allora, io chiuderei con l'ultimo intervento relativo ai quattro principali, alle quattro principali forze politiche, poli, diciamo, nel senso, a parte centrodestra e centrosinistra, abbiamo sentito Movimento 5 Stelle. Chiuderei questo nostro rendezvous con le reazioni, quella di Andrea Fora, lui è Civici per in Regione dell'Umbria, ma ha sostenuto
con il terzo polo.
Esatto, con una serie di candidati in parte civici, in parte provenienti da altre, come dire, transfughi di altre realtà politiche, Azione, Calenda e Renzi, quindi in Umbria hanno fatto registrare sia alla Camera che al Senato un risultato al di sopra dell'8%. Sentiamo Andrea Fora.
Un risultato importante quello del terzo polo in Umbria, che supera la media nazionale con picchi del 10-11% in città come Perugia, Orvieto, Corciano, che rappresentano un risultato senza precedenti per un soggetto nato un mese fa, che ha superato Forza Italia e la Lega, partiti che sono presenti da anni e in posizioni di governo in regione e in molti comuni umbri. Come Civici abbiamo investito in questo percorso sia per il 25 di settembre, ma anche e soprattutto per quello che succederà da oggi, e cioè la costituzione di un soggetto importante, vero, concreto, pragmatico, liberale, riformista, che voglia veramente dare spazio a tutti quei cittadini stanchi dei populismi, dei sovranismi e delle facili promesse. Sono molto soddisfatto di questo risultato, che peraltro dimostra che dove c'è radicamento territoriale c'è anche la possibilità di recuperare voti che altrimenti sarebbero andati dispersi. Da oggi parte un'avventura nuova per l'Umbria e per l'Italia, per la costituzione di Renew Europe, una casa per i liberali, i riformisti e i popolari di questo paese. Una casa per tutti quegli italiani che non vogliono un paese fondato sui sussidi e sulle regalie, ma che vogliono provare a costruire con serietà e competenze un'Italia vera. È solo un punto di partenza questo, e siamo convinti che nei prossimi mesi il progetto potrà davvero dispiegare le sue enormi potenzialità, a partire da un dato buono, ma che sono certo potrà migliorare anche in occasione delle tappe elettorali di Perugia, di Terni e delle regionali.
Eccolo, era Andrea Fora, consigliere regionale in Umbria di Civici per, che ha sostenuto appunto Azione con Calenda e Renzi, con candidati civici e non solo. Allora, io rilancio l'assist di Pierpaolo Burattini sulla questione PD, Letta e, venendo in Umbria, anche di quello che succederà con i congressi locali in vista, credo, di quello più ampio nazionale.
Mesi. Su questo Martino Tosti è preparatissimo. Martino, a te.
Beh, diciamo, la questione è sicuramente molto interessante. C'è stato un lungo silenzio stampa questa mattina del PD, che ci è arrivato solamente in diretta mentre commentavamo i dati indicativamente verso le 12.30. È arrivato, sì, appunto, il comunicato stampa in diretta di Enrico Letta, che ha dichiarato che non si ricandiderà alla guida del PD dopo ovviamente l'esito di queste elezioni politiche. E cosa ha invocato Pierpaolo? Ha invocato il congresso.
Congresso fra 8 mesi. Su questo credo, Martino, che ci sono anche delle reazioni, lo dicevamo prima fuori onda, sui social, credo che anche le prime pagine di Corriere della Sera, Repubblica, mi confermi che
è l'argomento
questa
di ogni prima pagina, ecco, dei giornali online, chiaramente.
Online, ovviamente, e sarà domani nelle prime pagine dei giornali nazionali.
E va detto che Letta lo sta affrontando anche con stile, se vuoi, insomma.
Sì, beh, va ricordato, questo va ricordato, perché al di là del giudizio politico che si può dare su Letta, e sicuramente noi l'abbiamo sottolineato senza fare sconti, che il non aver fatto questa alleanza larga con questa legge elettorale, insomma, è stato un errore politico pagato duramente. Basta vedere i collegi uninominali tutti passati al centrodestra, Daniele. Però va anche ricordato, ad esempio, che Enrico Letta è quel segretario che sull'Ucraina ha tenuto una posizione molto ferma del Partito Democratico a sostegno dell'Ucraina, quando alla sua sinistra, insomma, anche il Movimento 5 Stelle, alla sua sinistra c'erano opinioni differenti sull'invio delle armi all'Ucraina per difendersi. Perciò, hai detto bene tu, esce anche con un certo stile, perché poi non ha fatto polemica, ha fatto questa dichiarazione, le polemiche i prossimi giorni saranno inevitabili, ma lui ha detto: io mi metto da parte, resto qui 8 mesi, poi farà il semplice reputato, Enrico Letta.
Vediamo allora, Pierpaolo, la ricaduta in Umbria, sentendo l'ultimo contributo di questa giornata così frenetica, quella di Tommaso Bori, segretario regionale del Partito Democratico.
In un quadro di vittoria nazionale del centrodestra, il Partito Democratico a livello regionale si conferma sopra la media. Ci interessa approfondire il dato dell'astensione, i tanti cittadini che non sono andati a votare, e a loro ci rivolgiamo per delle proposte, prima di tutto, sociali. Accanto a questo, vogliamo riaprire il dialogo con tutte le forze alternative al centrodestra, che rappresentano in Umbria il 60% degli elettori.
Ed era Tommaso Bori, segretario regionale del PD, per capire che ricaduta avrà questo, in qualche modo, questa verifica tutta interna al Partito Democratico. Per l'ultimo segmento c'è ancora con noi Federico Fabrizi, che è in redazione al Messaggero dell'Umbria, cercando di così stanare commenti anche tra quelli che ancora stanno sotto Federico, a un bel punto interrogativo. Federico, ci sei?
Si aggira nei palazzi, Federico Fabrizi. Voglio fare un piccolo inciso, ecco, voglio fare prima di passare la parola a Federico, ringraziamo già da subito i tanti ascoltatori che da stamattina sui nostri cellulari, ma anche via WhatsApp, via altri mezzi, ci hanno manifestato la loro intenzione in questo dibattito. Quello che abbiamo potuto l'abbiamo riportato. Prego a te, scusami Federico.
Federico, c'è qualche punto interrogativo che è diventato esclamativo nel frattempo?
Allora, non ci sono punti interrogativi diventati esclamativi. L'unica certezza è che quel seggio in bilico alla Camera, che noi abbiamo dato, assegnato virtualmente a Marco Squarta, sarà sicuramente per il centrodestra, ma è pure vero che per quel seggio in questo momento concorrono, tra vari resti, sia Valeria Alessandrini della Lega che Katia Polidori per Forza Italia. Dovrebbe, sottolineiamo ancora, dovrebbe essere per Marco Squarta, ma la bussola impazzita dei resti del Rosatellum,
questa legge elettorale, vero
esatto, della legge elettorale, Federico, potrebbe rimbalzare, certo, addirittura negli altri partiti alleati di Fratelli d'Italia.
Altro enigma da sciogliere sugli eletti è il posto, se va alla senatrice Pavanelli o a
Giacomo Leonelli
di Azione, no? Stesso discorso, esatto, anche lì.
Stesso discorso, qui dovrebbe essere più chiaro invece, sempre per un discorso di riconteggio, di resti, di effetto flipper con la pallina impazzita che poi comunque in qualche punto deve fermarsi, dovrebbe essere più certo il seggio per il Movimento 5 Stelle.
Ancora una cosa, poi mi taccio, c'è il discorso legato a Eleonora Pace, che noi diamo come eletta in Umbria, perché poi lei è candidata in Umbria, è candidata anche in Campania, noi la diamo in quota Fratelli d'Italia, lei sarà sicuramente eletta, Federico.
Su questo posso darvi qualche aggiornamento, perché Eleonora Pace era candidata in Campania in due collegi, in uno, quello di Salerno, in seconda posizione, quello di Caserta in posizione 3. Per quello di Caserta non ha possibilità di venire eletta, mentre invece ne avrebbe abbastanza buone in quello di Salerno, in cui è candidata come in seconda posizione. Però anche per questo seggio vale quello che dicevamo prima, cioè bisogna aspettare che il Ministero dell'Interno concluda tutte le operazioni di conteggio e riconteggio e assegnazione soprattutto dei resti tra i vari partiti.
Questo in qualche modo potrebbe far tornare i parlamentari tra Senato e Camera dell'Umbria in doppia cifra, visto che la nuova legge con il taglio dei parlamentari aveva ridotto la rappresentanza parlamentare umbra da 16 parlamentari a 9 parlamentari. Questa invece di Eleonora Pace potrebbe essere il decimo seggio che scatta, giusto Federico?
Esattamente, potrebbe essere un'umbra eletta fuori dalla nostra regione, è un'altra di quei rappresentanti, di quei dirigenti di Fratelli d'Italia che appartengono un po' alla generazione Meloni, no? Emanuele Prisco, Marco Squarta, la stessa Eleonora Pace sono coetanei di Giorgia Meloni, sostanzialmente hanno condiviso con lei il percorso di formazione politica.
I ragazzi umbri, esatto, li chiamano di Giorgia Meloni. Federico Fabrizi, poi domani faremo anche noi continueremo a fare un approfondimento su questo, ma è interessante quello che diceva, perché c'è un gruppo dirigente che nasce con Giorgio Meloni.
Beh, se anche i quarantenni si possono definire ragazzi, forse finito, quando hanno iniziato.
Essendo io non più quarantenne come te, definiamo ragazzi e rimpingiamo con... i nostri 40 anni.
Con malcelata invidia.
Bravo Daniele, con malcelata invidia.
Grazie, grazie Federico per averlo ricordato, ti ringrazio.
Allora passiamo la parola.
Però siamo tra i giovani.
Tra i 50 anni, passiamo da Federico Fabrizi, che credo sia ancora negli anta, nei 40, insomma, non nei 50.
Appena superati, non da tanto.
Superati. Ecco, allora Federico, ti lasciamo al tuo lavoro. Grazie
Federico,
ancora per gli aggiornamenti.
Appuntamento a domani insieme.
E allora chiudiamo coi ventenni, Pierpaolo. Ancora uno sguardo ai social, perché del resto non affidare i social ad un ventenne?
Ma
no?
su questo Daniele, chiudiamo veramente in breve. I social hanno giocato con questa elezione una parte comunque predominante, perché tu lo ricordavi, Salvini, Berlusconi, lo diceva anche Martino, sono andati sui social, addirittura Berlusconi su TikTok, che è un social prettamente giovanile. Perciò Martino, a te la parola sui social, no?
Sì, diciamo, facciamo un commento generale. Interessante è cercare di capire l'effetto, se positivo o negativo, dell'ingresso dei politici sui social. Diciamo che ci eravamo abituati a Mario Draghi, che aveva dichiarato in maniera molto netta e secca all'inizio del suo lavoro che non sarebbe entrato sulle piattaforme social, e invece in questa campagna elettorale è tornato un grande utilizzo dei social. Ha fatto bene, ha fatto male? I dati non ce lo confermano, non lo possiamo dire, perché probabilmente bisognerebbe parlare di utilizzo dei social, in che modo vengono utilizzati, e non effettivamente poi in senso generale sì, no. Un ultimo sguardo alle prime pagine dei giornali online. Ecco, ritorna il tema si inizia già a parlare di Letta traghettatore e ovviamente del derby sulla candidatura ovviamente a segretario del partito. Interessante, qual è il nome che esce di più per la maggiore in questo momento? Ovviamente Bonaccini, il quale peraltro era già apparso nei nostri social nel pomeriggio, aveva fatto le congratulazioni ai vincenti, alla destra vincente, a Giorgia Meloni, e poi ha pubblicato su Instagram un interessante post nella quale ricorda i doveri del Partito Democratico. Quindi probabilmente è questo il nome che emerge in questo momento. Ovviamente ce ne sono anche altri, ma c'è ancora tanta strada prima di arrivare al congresso del PD.
E allora siamo davvero in chiusura, a prescindere dai social, su cui ho uno sguardo un po' apocalittico ultimamente, caro Pierpaolo, te lo confesso.
È la vecchiaia, caro Daniele.
Anche un po' i risultati che questi social producono, volte, diciamo, soprattutto sul campo politico, appunto, come ci capita di vedere quotidianamente. Allora, riepilogando proprio in tre parole, centrodestra, vittoria schiacciante non solo in Italia ma anche in Umbria, tre i collegi uninominali, è un po' uno sciogli lingua, tutti e tre assegnati alla destra, Nevi di Forza Italia, Caparvi e Zaffini di Fratelli d'Italia. Per quanto riguarda i collegi plurinominali, passano sicuramente già confermati Emanuele Prisco e l'ex ministro Antonio Guidi, che arriva da fuori Umbria, mentre sono ancora passano anche nel PD Anna Scani alla Camera e Walter Verini al Senato. Con il punto interrogativo ne restano quattro, e cioè Marco Squarta e Eleonora Pace di Fratelli d'Italia, il Movimento 5 Stelle con Emma Pavanelli, e chissà se i resti non diano in qualche modo soddisfazione a Giacomo Leonelli, che dal PD era transitato su Azione. Direi che è tutto, Pierpaolo, l'appuntamento è con Pierpaolo con Burattini senza fili
domani alle 17. Anche noi diamo segnali giustamente di cedimento, Daniele, perché da questa mattina abbiamo fatto una lunga maratona, e ringraziamo ovviamente gli ascoltatori che ci hanno fatto compagnia, e ci auguriamo di aver dato informazioni e essere stati abbastanza precisi, no?
Sì, grazie a Martino Tosti, la nostra finestra digitale,
Annalisa Marzano, Luca Adriani, Francesco Panti
in regia, e a noi poveri cinquantenni non ci resta che metterci a letto e farci rimboccare, speriamo, da qualcuno le coperte.
Dopo una camomilla, grazie a tutti voi.
Grazie, arrivederci, grazie per aver
XL News. XL News, l'informazione extra large, a cura della redazione giornalistica di Umbria Radio in Blu.